Allora, dicevamo, su quanto abbiamo detto ieri a proposito del mio libro, ci sono domande, chiarimenti, dubbi, critiche, impicci, imbrogli, cose? Nulla. Ok. Allora, riprendiamo un momento dove eravamo rimasti e capiamo un po' meglio. Abbiamo detto che servono nuovi strumenti, abbiamo visto la presentazione invece della rappresentazione, abbiamo visto la costellazione invece del concetto, quindi un po' di cose le sappiamo, però abbiamo anche cominciato a parlare di strutture dell'immaginario che in qualche misura offrono delle possibilità di comprensione più approfondita o comunque diversa da quella che viene proposta dal paradigma, dal nostro paradigma, il paradigma cartesiano corrente. Queste strutture sono frutto della riflessione e della ricerca di un grande socio-antropologo francese che vi ho già nominato, che si chiama Gilbert Durand, che in qualche misura appunto si è posto il problema della categorizzazione e comprensione dei simboli. Abbiamo visto il simbolo come può essere interpretato ieri, quindi come legame, come rinvio costante ad un ulteriorità di senso che abbiamo anche messo in rapporto con la realtà, se vi ricordate, quindi al fatto che comunque c'è uno scarto tra la nostra realtà e quella che potrebbe essere, diciamo, la realtà più ampia, la famosa infinità priva di senso di cui parla Weber, ma su questo. E allora, cosa ci dice Durand? Che questo tipo di ulteriorità, questo altrove, può essere in larga misura compreso grazie all'analisi di queste strutture antropologiche dell'immaginario. E già nel definire le strutture antropologiche dell'immaginario, Durand, come dire, fa una bella opera di rammendo, mette una bella pezza, come abbiamo detto in questi giorni, alle varie separazioni della coscienza e della consapevolezza occidentale. Perché? Perché lega i simboli, tutto il mondo della simbolica, tutto ciò che è il nostro immaginario, quindi quello che riteniamo più astratto, meno concreto possibile, alla nostra corporeità più profonda. Perché Durand organizza l'insieme dei simboli esistenti attorno a tre grandi strutture che hanno a che fare con dei riflessi profondi della nostra corporeità. Il primo di questi riflessi è, e ne abbiamo già parlato più volte, la stazione eretta, il fatto di stare in piedi. Noi diamo a questa cosa nessuna attenzione, praticamente, perché ci sembra la cosa più normale del mondo. Di fatto non lo è. Perché? Perché nel momento in cui ci siamo alzati in piedi, migliaia di anni fa, evidentemente, abbiamo posto le basi per diventare ciò che siamo oggi. E abbiamo di fatto costruito un mondo, nel senso che l'alzarsi in piedi implica, per esempio, la scoperta dell'orizzonte. Voi pensate di stare carponi, perennemente carponi, con gli occhi rivolti al suolo e voi vedete soltanto quello che c'è nelle vostre immediate vicinanze. Se voi vi alzate, scoprite la curva dell'orizzonte, scoprite il cielo, la terra, separate il cielo e la terra. Non a caso la separazione del cielo e della terra è uno dei passaggi fondamentali di tutte le cosmologie del mondo. A un certo punto i genitori primordiali si separano, e sono normalmente il cielo e la terra, e ne viene l'uomo. Quindi noi siamo perfettamente consapevoli da qualche parte all'interno di noi che siamo nati da una separazione, ed è uno dei motivi per i quali vi ho detto che la separazione e la divisione sono profondamente connaturate in noi. Perché noi siamo il frutto della separazione. Allo stesso modo, tanto per darvi qualche traccia in più di quello che siete, il famoso mito del paradiso terrestre non è altro che questo, no? Il mito del paradiso terrestre è il mito della appartenenza non distinta, dell'indistinzione. Il paradiso terrestre è circondato da un fiume che gli ruota intorno, come un serpente, che è un altro grandissimo simbolo che si chiama Ouroboros, ed è appunto il serpente della consapevolezza non sviluppata, della totalità. All'interno della totalità c'è la felicità, ci dicono i racconti, no? Non sai fondamentalmente, non sai di essere mortale, non sai di essere te stesso, non sai di essere separato, non sai tante cose e sei felice. Nel momento in cui ti accorgi e impari, col famoso albero della conoscenza, il bene, il male, la mela, no? Suppongo saprete. Allora a quel punto devi andare via dal paradiso terrestre perché non appartieni più lì. Sei un'altra cosa, sei separato. Quindi la separazione in qualche misura noi la mettiamo oggi in rapporto con la stazione eretta. Alzarsi vuol dire separarsi dal resto del mondo, vuol dire diventare consapevoli di sé, vuol dire avere delle nuove risorse, delle nuove capacità, perché liberi gli arti superiori, fai in modo che improvvisamente compaia un pollice opponibile che non c'è da nessun'altra parte, col quale puoi cominciare a manipolare il mondo. Quindi, come vedete, c'è una consecuzione piuttosto marcata tra questi gesti che sembrano apparentemente banali. Ecco, non sono banali per niente, tant'è che attorno alla stazione eretta Dunant costruisce e fa costellare tutta una serie di simboli di eccezionale potenza, con i quali ci troviamo a tutt'oggi costantemente in rapporto, che appunto sono i simboli della diairesis, della separazione. Il simbolo principale della separazione è la luce. Perché? Perché la luce è colei che distingue. Quando c'è il buio, tutti i gatti sono grigi, diceva Hegel anche ai suoi tempi. Quando c'è luce, invece, le cose si separano, si distinguono, assumono dei contorni precisi. Non a caso, le idee che chiede Cartesio sono idee chiare e distinte, in pieno accordo con questo tipo di immaginario. Un altro grandissimo simbolo della separazione è la spada. Chiaramente, la spada dell'eroe serve a separare. Tutto ciò che taglia, tutto ciò che allontana, tutto ciò che separa e divide è all'interno di questo primo gruppo di simboli e di costellazioni simboliche. Però, come abbiamo visto, come dicono tutte le tradizioni del caso, non si può separare senza unire, sono gesti costantemente correlati, anche se poi facciamo finta di non notarli, come abbiamo visto grazie al nostro paradigma. Quindi accanto alla separazione c'è la congiunzione, cioè la confusione per certi versi. E questo è il simbolo è la categoria dei simboli mistici, mentre quelli erano i simboli appunto di eretici, questi sono i simboli mistici, e hanno a che fare con un altro riflesso fondante, un altro riflesso di grandissima importanza, che è il riflesso dell'appropriazione, dell'introiezione, della digestione. No? Noi mangiamo e anche il mangiare non lo comprendiamo appieno per quanto è effettivamente importante. Mangiare e respirare e l'atto sessuale, perché bisogna dirlo, sono gli unici tre momenti in cui permettiamo a qualcosa di entrare nel nostro corpo. Per il resto siamo le famose monadi di cui parla la nostra retorica moderna, siamo impermeabili, diciamo, facciamo così, ci immaginiamo come impermeabili. Ma l'alimentazione e la respirazione sono invece i costanti canali che ci mettono in rapporto con l'esterno. Sono quelli che ci permettono di capire cos'è il sistema aperto di Morin, come abbiamo già detto, no? Quelli che ci ricordano che dipendiamo anche. Noi dipendiamo dall'esterno costantemente perché siamo costantemente invasi dall'esterno. No? È un flusso continuo, come quello delle maree, come quello delle acque. Non a caso il grande simbolo della mistica è il simbolo del mare, che è anche non a caso uno dei simboli fondamentali dell'inconscio e di tutto quanto ha a che fare con ciò che abbiamo in noi senza esserne consapevoli. Quindi i simboli della mistica vengono a costellare e a costruire delle configurazioni per le quali invece ciò che è stato tagliato dai simboli precedenti in qualche modo ritorna ad essere unito, torna ad essere mescolato, tanto da essere quasi indistinto. Qui c'è anche la confusione, in qualche misura c'è il caos all'interno di questi simboli. Uno dei grandi simboli di questo regime, di questa costellazione, è la coppa, quindi il Graal, tanto per dirne una, che non è casualmente ciò che continuiamo a cercare da millenni senza trovarne mai traccia, però basta metterlo da qualche parte, come abbiamo visto, no? Ricordate il buon Da Vinci e compagnia cantante, ecco. Tu parli del Graal e improvvisamente vendi milioni di copie, perché tutti noi cerchiamo costantemente il Graal, e non è strano che lo cerchiamo, visto che appunto, siccome siamo separati, vorremmo riuscire a riunirci, in un certo senso. Quindi, da qualche parte lo sappiamo. E poi c'è la terza categoria, la terza struttura fondamentale, che è la struttura del ritmo. Il ritmo perché? Perché nel ritmo le due istanze che sembrano separate della divisione e della congiunzione riescono a raggiungere un equilibrio dinamico, come abbiamo visto nel Tao, per esempio. E soprattutto il ritmo è ciò che siamo, anche senza essere afroamericani, perché sapete benissimo che uno dei pregiudizi correnti è che i negri hanno il ritmo nel sangue, molto bene, ma ce l'abbiamo anche noi, perché noi siamo fatti di ritmo. Noi siamo cuore che batte, polmoni che respirano, tutti gli organi del mondo che fanno cose senza che ce ne accorgiamo, siamo notte e giorno, stagioni, anni, siamo ritmo, costantemente. Senza un attimo di tregua, siamo bioritmi, siamo ritmi circadiani, siamo ritmi sonno-veglia, mettetene una, siamo sesso, di nuovo. No? Dov'è che c'è l'apoteosi del ritmo per molti versi? Nel sesso. Quindi, tutti questi... queste classi, questa serie di simboli e di attività stanno a indicarci la possibilità di conciliare gli opposti, come dicevamo, la coniunctio oppositorum, il fatto che a un certo punto le due attività si devono rivelare come Apollo e Dioniso, complementari. Non c'è divisione senza unione, non c'è unione senza divisione, entrambe devono perennemente tornare nei nostri cicli. Non solo, ma noi i cicli li mettiamo costantemente in atto anche nella prassi di vita, li mettiamo in atto nelle nostre abitudini, nelle nostre religioni. Pensate che sta tornando il Natale, ci siamo quasi, e tutti gli anni torna il Natale, tutti gli anni torna Pasqua, e tutte le domeniche sono la stessa domenica. Non è casuale, nel senso che all'interno del ritmo e all'interno del ciclo c'è uno dei trucchi con i quali noi riusciamo a risolvere uno, o meglio, il problema principale col quale ci confrontiamo, che è, come abbiamo detto ripetutamente, il problema della nostra mortalità all'improvviso. Ora, oggi vi avrei fatto sentire una canzone, ma non abbiamo le tecnologie, non ci abbiamo tempo, per cui ve la racconto rapidamente, forse la conoscete, si chiama Il ballo in fa diesis minore di Angelo Branduardi, che è una canzone splendida, come dice anche il vostro collega qui davanti, che si potrebbe anche cantare, ma non so, non sono in vena stamattina. E, che dice però delle cose molto interessanti, perché dice: sono io la morte e porto corona, io sono di voi signore e padrone, davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare e al passo della morte andare. Quindi la morte si presenta come ultima istanza, come la livellatrice, eccetera eccetera, no? E ti dice: ti controllo, ti domino e tu non puoi scontrarti con me. Mentre il furbo, che ha capito perfettamente che la morte non la puoi battere così, le dice un'altra cosa: balla con me. E col giro di una danza e poi un altro ancora, tu del tempo non sei più signora. E il giro di una danza è il ritmo, il ciclo. Se tu vivi con la morte in questi modi, in queste situazioni, in questi frangenti che sono meno catastrofici, se riesci in qualche misura a eufemizzarla, come dicevamo ieri, tu la morte la puoi accettare alla fine, e lei non è più così spaventosa, non è più così aliena, non è più così assurda come la costruiamo noi. Questa Maffesoli la chiama omeopatizzazione del male, ed è probabilmente una delle strategie sulle quali dovreste riflettere, perché come dicevamo ieri c'è bisogno di riuscire a reintegrare male, violenza e morte nei nostri schemi cognitivi, perché esistono, e se facciamo finta che non ci sono non risolviamo niente, perché poi arrivano. Quindi il nostro problema oggi qual è? È riuscire a rifare posto alle cose che non ci piacciono, perché non siamo dei bambini, ma ci comportiamo come bambini. Allora un bambino ha una cosa che non ama e fa finta che non esista, ma è un bambino, lo puoi accettare. Dagli adulti no, dalle culture millenarie no. È ridicolo che una cultura faccia finta che la morte non c'è, perché la morte c'è, che te piaccia o no. E quando viene a ricordartelo, se tu non hai fatto mente locale prima, ci rimani malissimo. Che spero che voi non abbiate avuto, come dire, esperienze in merito, però vi garantisco che non è una bella esperienza, perché non hai nulla con cui farci i conti, perché non te l'hanno insegnato, non ti hanno detto niente, ti hanno detto che no, per te tu sei immortale, come no, contaci. Quindi la morte è il tema centrale, ci dice anche Durand, tant'è che non è sufficiente distinguere, come vi ho detto, questi simboli in tre grandi strutture, che vi ripeto sono le strutture della stazione eretta, della digestione, della deglutizione e del ritmo. Perché ancora così i simboli non sono ancora resi, diciamo, univoci, comprensibili, orientati in qualche modo. Perché vi faccio un esempio. Se io dico caverna, grotta, che vi viene in mente? Senza starci a pensare, che vi viene in mente? Parole, su. Eh? Luogo primitivo, buio. Tetto? Il buio. Ah, freddo, ok. Nient'altro? Eh? Le ricollega al passato. Il presepe? Il presepe. Ecco, come vedete, si tratta di un campo semantico estremamente articolato, perché abbiamo una serie di connotazioni positive e una serie di connotazioni negative. La grotta di per sé è un simbolo che può essere interpretato in molti modi. Può essere un posto dove vieni precipitato, quindi una galera, può essere buia e fredda, può essere non accogliente, può essere spaventosa. Allo stesso tempo una grotta può essere un posto accogliente, caldo, che ti protegge, che ti prende in sé, un utero. Quindi se io dico grotta non ti ho detto ancora che cosa sto intendendo, perché la mia grotta potrebbe essere radicalmente diversa dalla tua. C'erano dei bellissimi romanzi, se qualcuno di voi ama un fantasy intelligente di anni fa, di una scrittrice che si chiamava Mary Stewart, che scrisse questi libri che si chiamavano La grotta delle, Le grotte nelle montagne e La grotta di cristallo, che erano bellissimi perché erano l'infanzia di Merlino, e parlavano appunto di queste grotte accoglienti. Tenete presente che noi siamo cresciuti, nati e ci siamo riprodotti nelle grotte per millenni, infatti tant'è che il passato torna, no? Per queste cose. Quindi come faccio io a capire se la grotta della quale mi sta parlando un qualunque autore è un luogo piacevole o un luogo tetro, se è un segno di positività o di negatività? Devo integrare in qualche modo con un'ulteriore strategia di categorizzazione, che è quella dei regimi. Quindi alle strutture dirò affianca due regimi, il regime diurno e il regime notturno. Non a caso, nel mantenere il collegamento col mondo e con l'ambiente e con la corporeità, da una parte abbiamo i riflessi, dall'altra abbiamo le fasi della vita normali, quelle quotidiane. E come li distingue, che cosa li connota diversamente questi regimi? Li connota giusto appunto l'atteggiamento verso la morte. Il regime diurno è il regime dell'antitesi, è il regime dell'opposizione, è il regime della negazione ed è il nostro regime. Noi siamo diurni, tutti. La cultura occidentale è una cultura diurna. Il regime notturno invece è il regime del compromesso, il regime dell'accostamento, il regime dell'omeopatia, il regime della confusione, è il regime all'interno del quale le cose sfumano, si confondono, non perdono quel loro essere così definite che a volte è, come dire, complesso da gestire, e possono convivere. Quindi non a caso, come vedete, nella nostra carenza simbolica, essendo noi eccessivamente diurni, abbiamo una passione per i simboli notturni, come la coppa, come vi dicevo, non è casuale. La coppa è il segno di quello che non abbiamo, della nostra incapacità ad unire e a ricongiungere ciò che abbiamo separato. Quindi, da una parte il regime dell'antitesi, dall'altra il regime del compromesso, regime diurno e regime notturno. Diurno perché? Perché è fatto fondamentalmente di luce. Di nuovo, voi prendete i grandi testi occidentali e troverete regolarmente la luce. Comincia fiat lux, sia e la luce sia, che è la prima affermazione in assoluto del regime diurno. Non a caso poi tutto ciò che ha a che fare con l'intelletto viene considerato luminoso, no? Pensate appunto a Cartesio, idee chiare e distinte, idee, la trasparenza, tutto ciò che è legato alla messa in evidenza, alla capacità di distinguere, alla capacità di definire meglio, è nostro. Prendete le tecnologie e troverete l'alta definizione, l'iperdefinizione, l'iperalta definizione. Noi siamo ossessionati dal tracciare queste linee nel modo più definito possibile, perché siamo quelli che dividono, giusto appunto, siamo diurni. E i due regimi sono perfettamente spiegati appunto nella canzone di Branduardi. Da una parte colui che si scontra con la morte faccia a faccia, per certi versi ovviamente l'eroe, come abbiamo visto, ci lascia le penne di solito, giusto appunto perché non c'è verso di venirne a capo. Dall'altra quello che la butta in caciara, dice vieni qui, beviti una cosa, facciamo una danza, facciamo qualcosa, e piano piano questa morte anch'essa perde la sua ferocia, la sua inspiegabilità e diventa qualcosa di fondamentalmente naturale. Quindi questi sono i due punti, le due strategie attraverso le quali Dio riorganizza e permette di comprendere meglio i diversi modi e le diverse immaginazioni che spesso e volentieri sono in gioco. Perché questa cosa è interessante? Perché appunto non si limita alla poesia, non si limita alla narrativa, ma tutti i discorsi che noi mettiamo in atto sono discorsi che sono interpretabili con questo tipo di strumentazione, perché tutti noi usiamo simboli, perché tutti noi abbiamo delle preferenze verbali, perché tutti noi abbiamo un clima in mente che si trasmette, che sia il testo scientifico, il testo filosofico, il testo poetico, non è importante. Attraverso un'analisi simbolica del testo tu sei in grado di rivelare dell'autore delle informazioni e degli atteggiamenti verso il mondo che altrimenti non vedresti. Ripeto, leggete il discorso di Cartesio, le prime due cartelle, e vedrete tutto l'arsenale della simbolica diurna all'opera. Tutto. Noi siamo così. Quindi se tu trovi un autore che ha un certo tipo di scrittura anche, un certo tipo di ritmo, un certo tipo di uso della punteggiatura, perché è evidente che da una parte ci saranno dei ritmi scanditi, molti punti, molte interruzioni, dall'altra invece ci saranno dei periodi molto più lunghi, molto più morbidi, molto più fluidi, molto più lenti. Anche questo. Tu di fatto ti stai dotando di un insieme di strumenti di comprensione che ad oggi nessuno ha messo in campo. Perché? Perché noi abbiamo deciso che tutto questo, insieme a Cartesio, non è importante. È qualcosa che è residuale, il famoso 92% dei residui di cui parlava Pareto, quindi non è opportuno e non è importante occuparsene. Quello che è importante invece è l'astrazione più assoluta, la strapiombanza, come dicevamo ieri, e ci siamo di fatto privati di strumenti di comprensione dell'altro e di noi stessi, perché vale anche per noi stessi. Noi abbiamo dei registri, abbiamo delle parole che ci piacciono di più. Non so se qualcuno di voi scrive qualunque cosa, tranne Twitter possibilmente, che non vorrei escluderlo da questo tipo di discorso, anche se forse toccherà. Ma se voi scrivete con una certa costanza, vi accorgerete che vi tornano delle parole sotto la penna, delle parole che suonano, delle parole che sembrano più vicine a quello che avete in mente di dire, che vi danno la sensazione di starlo dicendo bene. Ecco, quelle parole sono importanti, non sono casuali, sono lì perché hanno un legame forte con voi stessi, con la vostra sensibilità, con la vostra esperienza, con la vostra cultura soggettiva. Questo, stavo rivedendo degli appunti, io scrivo poesie ormai da illo tempore proprio, stavo rivedendo dei libri, dei quaderni che ho trovato, e ce n'era uno dove avevo scritto proprio accanto: non usare queste parole un'altra volta, perché le usi sempre e stai cominciando a romperti le palle da solo. Però ci sono 2, 3, 4 termini che io uso sempre perché mi vengono spontanei e sono diurni, peraltro, bisogna anche dirlo, perché sono cristallo, tutte queste cose qui. Quindi bisogna saperle le cose, lo sai meglio di te stesso quando impari questo tipo di discorso, evidentemente, no? Sai meglio di te stesso e sai meglio della tua cultura. Perché? Perché la tua cultura, come abbiamo detto, allo stesso modo è pervasa da un regime o da un altro. Il nostro è decisamente diurno, non solo, ma Durand, nel suo testo che si chiama appunto Le strutture antropologiche dell'immaginario, stabilisce dei paralleli con le strutture e l'eccesso delle strutture che diventa psicopatologia. Tant'è che le strutture nostre, le strutture diaeretiche, che lui chiama anche le strutture della Spaltung e dell'antitesi, sono le strutture schizomorfe, ovvero sia quelle che portano in sé il rischio della schizofrenia. Perché? Perché ti separi talmente tanto anche te stesso che diventi 2 cose diverse o 3 cose diverse. È lì il punto, no? E quando vai a leggere, quando vai a scoprire quali sono i tratti della razionalità, ti accorgi che effettivamente la razionalità, se portata all'eccesso come stiamo facendo noi, è schizomorfa. Tende a magnificare alcune cose e a perdere radicalmente di vista le altre. Quindi tu sai che nella tua cultura ci sono i germi del rischio oggi come oggi. E li puoi cercare di stemperare. Non è casuale che la fiction, anche se ha tutti i motivi economici che volete, ma quella è sempre una derivazione per molti versi, sia così intenta nel portare il fantastico dappertutto. Io leggo fantasy e scrivo fantasy da 30 anni, quindi lo so abbastanza bene. Ci sono stati decenni nei quali non c'era verso di leggere niente di fantasy in italiano. Non c'erano, semplicemente li dovevi andare a comprare altrove. Perché nelle nazioni inglesi la questione è molto più nota, è molto più gestita da un certo punto di vista, perlomeno. Non sanno nulla della questione di Durand, ma sanno perfettamente come gestirla. Quindi la grande narrativa fantasy è comunque scandinava, anglosassone, eccetera, eccetera. Oggi come oggi, dove te giri, c'è solo fantasy. No, come dicevano degli amici su un forum nel quale siamo iscritti da appunto tempi remoti, abbiamo vinto e ce ne siamo accorti, perché tu vai a guardare qualunque cosa in TV o anche al cinema e sono supereroi, fantasy, scontri del bene e del male, orchi cinesi che improvvisamente diventano pure loro fantasy, non so se avete visto l'ultimo che sta uscendo di Zhang Yimou e compagnia cantante, siamo dappertutto. Perché? Perché è evidente che a un certo punto la pressione verso qualcosa che non sia così spaventosamente e freddamente razionale sale, e lo vai a cercare ovunque, nelle pubblicità. Non so se avete sentito, una delle poche pubblicità sensate dell'ultimo periodo che mi ha fatto ridere è quella dell'Audi, dell'usato Audi, che dice: che mi dice di questa macchina? E quello comincia: questa macchina è la sorella di quella che ha salvato il mondo XY. Tu dici: ma come, anche questi? Sì, pure loro, perché viene lo spirito del tempo, ci sta dicendo che c'è bisogno di rimettere le cose in equilibrio, c'è bisogno di restituire tutto ciò che ha a che fare con l'immaginazione, con la libertà immaginale, con la fantasia, a un mondo che è diventato veramente insopportabilmente grigio. Quindi attraverso questi strumenti chiaramente noi ci dotiamo di una serie di strategie cognitive alternative, complementari più che alternative, nel senso che siccome parliamo di paradigmi inclusivi, quindi parliamo di et, nessuno dice di passare improvvisamente ed esclusivamente a un'analisi immaginale. L'analisi immaginale è una delle tante strade che tu puoi usare per descrivere meglio una realtà sola. La descrivi razionalmente, la descrivi immaginalmente, la descrivi emozionalmente, la descrivi simbolicamente ed hai una realtà che è più simile a quella che dovrebbe essere di quanto tu non abbia fatto finora. Probabilmente ne capisci anche meglio, riesci a mettere in atto una serie di strategie e di interventi diversi da quelli che facciamo oggi. Non so se avete visto le varie pubblicità progresso, se qualcuno di voi ha mai notato lo schema della pubblicità progresso. Oggi abbiamo le fotografie sui pacchetti di sigarette, immagino che qualcuno di voi fumi. Che fate voi quando vedete un pacchetto di sigarette con uno che ha un buco in gola o dei polmoni neri oppure fiotti di sangue, eccetera, eccetera? Cambiate idea?
No.
Al tempo c'era, diciamo, dei miei amici compravano dei portasigarette con delle donne nude e chiudevano la questione lì, così ci avevano il portasigarette che li metteva di buon umore e fumavano uguale. Il punto però non è questo, quanto il fatto che quel tipo di comunicazione non serve a niente. Perché? Perché ragiona su un livello razionale quando il gesto che vorrebbe bandire non ha dei fondamenti razionali. Cioè tu non fumi per un motivo razionale, fumi perché ti piace fumare. E ti dovresti chiedere perché ti piace fumare. Questo potrebbe essere interessante. Allora, se tu ti chiedessi perché ti piace fumare, potresti mettere appunto una costellazione di fattori che è piuttosto interessante. Perché fumare, per esempio, vuol dire controllare il fuoco. Tu hai in tasca un accendino, hai una cosa davanti a te che brucia, hai il fumo che sale. Il fumo sale. Dice: bella scoperta. No, non è una scoperta, nel senso che il fatto che il fumo salga lo rende il metodo migliore per mettersi in contatto con Dio da sempre. Tutte le nazioni, tutte le religioni, tutti i culti sacrificano e sacrificando bruciano. Perché? Perché le fiamme salgono. Quindi già abbiamo una serie di cose, siamo padroni del fuoco. Simbolicamente non ci abbiamo fatto caso fino adesso, però è lì. abbiamo il fuoco in tasca e ci facciamo quello che ci pare, ci accendiamo le cose. Quando tiriamo queste belle soffiate e soffiamo su, parte questo pennacchio incredibile che sale, che è leggero, che è affascinante, no? Le volute di fumo, riesce a restituirmi anche un'idea di morbidità, di fluidità, di leggerezza, che per noi va benissimo, perché siamo, abbiamo detto, siamo diurni, quindi la leggerezza ci piace. Non a caso la cocaina è polvere e bianca, faccio presente, non so cose casuali, sembrano casuali, ma non lo so. Quindi io non solo, c'è questo, ma non solo, cos'altro fa il fumo? Mi permette di vedere il mio respiro. Se io faccio, non succede nulla. Se io esalo una bella boccata di fumo, tutto questo mi si apre davanti, fiorisce davanti a me, io vedo il mio respiro e vedo anche il fatto che il mio respiro occupa lo spazio. Non è casuale che i draghi abbiano sempre le fauci fumanti, abbiano il fuoco in gola. E a noi i draghi piacciono. Cazzo se ci piacciono i draghi. I draghi sono una delle figure dell'immaginario più importante. Noi siamo un po' draghi quando fumiamo. Siamo potenti, controlliamo il fuoco, occupiamo lo spazio, emettiamo fumo. Che vuoi di più? Poi te devo spiegare perché fumi? È ovvio perché fumi. Perché ti fa sentire forte, grande, potente. Non ci fai caso, però se ci pensi un attimo te ne accorgi. Quindi tu puoi venirmi a dire che questo mio delirio di onnipotenza lo devo mettere a bada perché sennò mi viene un buco in gola fra 50 anni. Non funziona. Semplicemente non può funzionare. No. Io facevo lezione ai vostri colleghi di dietistica e gli dicevo, ragazzi, il fatto che voi siate qui vuol dire che la razionalità non serve a niente, perché se tu vai da uno e dici, guarda, tu pesi 50 kg di troppo, fra 20 anni sei morto, nel frattempo soffri, ti vengono le malattie, ti crepano le ginocchia, eccetera, eccetera. Se quello è razionale, ti dice, hai ragione, mi metto a dieta. Dov'è il problema? Voi conoscete qualcuno che ragiona così? Voi siete quelli razionali? Questo è il problema, noi non siamo razionali. Se io devo convincerti di qualcosa dandoti i dati, quei dati a te non te ne frega niente. Tu devi pensare a qualcos'altro, perché tu cammini sull'autostrada e c'è scritto 3 incidenti su 5 sono dovuti all'alta velocità e tu che fai acceleri perché t'hanno rotto le palle con sta storia. E questo è il punto, capite? Perché noi non siamo razionali, noi facciamo le cose per una montagna di ragioni che raramente hanno a che fare con la razionalità. Poi dopo ci costruiamo sopra le derivazioni e ci convinciamo. No? Quindi l'idea delle famose sigarette elettroniche poteva anche starci, perché tutto sommato, però sni, perché il fuoco non c'è, tanto per dirne una. E il fuoco è uno degli ingredienti fondamentali. Il sentire la brace che sfrigola, il vedere la brace è bella. Le fiamme sono belle, sappiamo che ci attirano, sono una delle componenti fondamentali del nostro immaginario. Quindi tutta questa costellazione ci permette di dire che i motivi per i quali fumiamo in larga misura sono motivi di autostima, motivi di consolazione, motivi di imposizione, motivi di costruzione di sé, che vanno sanati in qualche altro modo. Dobbiamo trovare delle altre strategie simboliche che facciano lo stesso senza dover ricorrere al tabacco e alle sigarette. E dobbiamo cercare di spiegarlo senza dover dire guarda che ti fa male, guarda che ti fa tanto male, guarda che abbiamo i dati, guarda che ti faccio vedere, perché quello non funziona. La grandissima parte della nostra comunicazione è inutile, perché sono piani sbagliati, perché cerca di risolvere delle questioni che non sono razionali attraverso l'eccesso di razionalità. Quindi i dati, i numeri, le percentuali, le torte, tutte queste cose con le quali ci beiamo non servono a nulla da quel punto di vista, servono ad altro. Ma nel momento in cui devi intervenire nella carne viva di quello che fuma, di quello che mangia troppo, di quello che fa eccessi di qualsiasi genere, perché, come dire, siamo piuttosto proni a questo discorso, ecco, in quel momento devi ragionare in un altro modo, e questo altro modo ti viene in larga misura da discipline e da pensieri come quelli di Duron e di Maffesoli. Ok? Questo è il punto centrale. Quindi questa comunicazione lascia un po' il tempo che trova. Un'altra cosa che capiamo abbastanza bene, per esempio, se vogliamo adottare questo registro, è la grande quantità di animali domestici che girano per le nostre case. Mo non so da voi, ma da me ce ne sono a iosa, pure troppi, come si dice. Ti senti regolarmente osservato da qualcuno con le orecchie, eccetera, eccetera. E, perché? Ecco, perché l'animale è uno dei grandi simboli con i quali noi integriamo in qualche modo le nostre mancanze. Ed è uno dei simboli del tempo. Ci dice Duroy che ci possono essere diverse letture dell'animale, e le trovate nel mio libro, c'è un capitolo che si chiama Ani-male, non a caso, perché l'animale è uno dei volti del tempo, normalmente è quello che è meno ovvio. Perché è uno dei volti del tempo, ci dice Duroy? Perché bisogna andare a fondo, perché dobbiamo andare a quei famosi riflessi profondi che ci continuano in qualche misura a orientare anche se ne abbiamo persa qualunque consapevolezza. Allora dice Duroy, l'animale noi lo associamo pre-razionalmente, cioè prima di fare delle argomentazioni razionali, a una cosa che lui chiama lo schema dell'animato. E lo schema dell'animato cos'è? È il formicolio, è il brulichio. Non so se avete mai visto un corpo in decomposizione. Non so se avete mai visto True Blood. True Blood nella sequenza iniziale ha un paio di situazioni dove c'è un corpo che va in decomposizione e tutte queste larve che si muovono. Ecco, quello è il brulichio. E quello è il motivo per cui ci dice Duroy l'animale è il volto del tempo, perché noi reagiamo istintivamente con i nostri schemi neurali primordiali a quel brulichio come segno della morte, perché sappiamo che quel brulichio è sul cadavere. Quel brulichio è il segno della decomposizione, quello è il motivo per il quale noi abbiamo un conto aperto con la materia che non finisce più, perché sappiamo che la materia culmina nel brulicare delle larve e degli insetti che si cibano del cadavere. Quindi il grande punto, la chiosa centrale, è che noi con l'animale abbiamo questo problema perché l'animale condivide lo schema dell'animato. L'animale è movimento incontrollato, l'animale è qualcosa che ci ricorda profondamente il tema della morte. Ok? Quindi l'animale domestico cosa fa? È una omeopatizzazione della morte. È uno dei modi attraverso i quali noi ci riaccostiamo a quel mondo naturale che abbiamo rigettato. L'abbiamo rigettato, vi ricordo, fin dalle prime lezioni. Quando abbiamo stabilito dei ritmi non naturali nelle nostre attività, e questi ritmi non naturali sono arrivati con l'industria, vi ricordo, no? Nel momento in cui l'industria ha imposto il suo ritmo, non c'è stato più connessione col giorno, la notte, le stagioni e tutto il resto, è stata un'altra cosa, e noi ci siamo illusi di poter essere completamente separati dal mondo naturale. Perché ci piaceva questa prospettiva? Perché il mondo naturale è quello dove la gente muore, dove le cose si decompongono. Invece nel nostro mondo questo non accade, perché noi abbiamo un mondo sintetico, abbiamo un mondo di materiali che non invecchiano, che sono sempre migliori, sempre più lunghi, no? Pensate all'amianto, tanto per farvi quattro risate. L'amianto a noi piaceva tanto perché era eterno, tant'è che si chiamava Eternit. Non so se qualcuno di voi ha sentito queste parole, no? Oggi sappiamo che è un veleno spaventoso, c'è una certa ironia nella questione, ma noi per decenni abbiamo costruito tutto in amianto perché durasse, perché non si corrompesse, perché a noi la corruzione ci terrorizza, visto che è il nostro destino ultimo. Semplice. Quindi noi con l'animale abbiamo un problema, e mica solo questo, ce ne abbiamo tanti dei problemi con l'animale, perché quando andrete a leggere queste pagine scoprirete che noi abbiamo un conto con l'animale che è un conto, come al solito, contraddittoriale, perché per certi versi lo odiamo perché ci ricorda la morte e per certi versi lo invidiamo caldamente perché l'animale fa come gli pare, mentre noi no. L'animale ha voglia di dormire? Dorme. Ha voglia di fare cacca? Fa cacca e basta, non deve porsi il problema: oddio, non c'è il posto dove farla, come faccio? Non c'è il bagno pulito, non ho le pezzette, non ho, poi mi puzzano le mani, una cosa, l'altra, terribile. Quindi rimani con questo bisogno di andare in bagno per ore. L'animale no, l'animale gli pare normale perché l'animale è naturale, quindi questo problema non ce l'ha. Ha fame, ti chiede cosa da mangiare, vuole dormire, dorme, non gliene frega niente, non ha convenzioni, non ha nessun tipo di ulteriore problema, non ha ruoli. Quindi l'animale per molti versi cosa ci ricorda? Ci ricorda una vita che non è così ingombra da rotture di palle come la nostra, semplicemente. Tant'è che chi è una delle minacce peggiori per Ulisse? Le sirene. Perché le sirene sono quelle che ti riporterebbero allo stato animale. O la maga Circe, che ti trasforma in porco. Tanto per dire che tipo d'animale saresti probabilmente, però sempre animale saresti. Capite? Quindi tutta la storia dell'eroe, come vedete, è una storia di allontanamento dall'animalità. Pensate alle fatiche di Ercole. Quanti animali ha sterminato Ercole? Quasi tutti quelli che c'erano. Perché ognuno era un aspetto della sua precedente natura che andava domato, che andava espunto, che andava tolto di mezzo per poter essere l'uomo. Perché l'eroe è l'uomo. Quello con la U maiuscola. Quindi nella storia e nella narrazione noi vediamo costantemente questo confronto con l'animalità, che è un confronto di nuovo contraddittoriale, come dicevo. Il drago è spaventoso, ma è anche l'animale più intelligente c'è un termine che però al momento mi sfugge, vabbè, mi verrà in mente, dello zoo fantastico, diciamo, per il momento, no? E quindi è a suo modo estremamente intelligente, estremamente affascinante, estremamente furbo. Non so se qualcuno di voi ha visto l'Hobbit nel momento in cui dialoga con, ecco, quel drago. Insomma, Smaug è un drago interessante, importante, insomma. Quindi il drago è questo, però è un animale. È un animale quasi uomo. Abbiamo delle grosse difficoltà. Quando abbiamo bisogno di spiegarci su un piano mitico e simbolico, normalmente creiamo dei mostri, come dicevamo ieri, creiamo delle cose che non esistono ma che stanno a simboleggiare il fatto che le nature possono convivere. Allora l'animale, quel particolare animale è quello che vorrei essere io, e quindi fumo, tanto per tornare a bomba, come dicevamo prima, perché io vorrei la mia parte animale esattamente sviluppata e paritetica a quella umana, ancora possibilmente sviluppata, anche se questa cosa è il drago. Tant'è che in certe narrazioni il drago cambia anche forma e diventa un essere umano. Poi dopo, quando si incazza, perde un attimo la Trebisonda, eccetera. Però capite che tutto questo ci sta a descrivere dei punti dolenti, degli snodi importanti del nostro vivere, del nostro comprendere, del nostro crescere. Perché? Perché ci mette di fronte a una serie di grossi temi con i quali non sappiamo fare i conti che così. Perché attraverso queste narrazioni noi veniamo in qualche modo a capo di queste complicazioni, del fatto che vorremmo essere animali, del fatto che vorremmo più istinti, vorremmo meno istinti, non sappiamo come gestirli, non sappiamo da che parte prenderla, come comprenderci, come conoscerci. Quello è il punto. Pensate alla pubblicità, che non mi ricordo più di chi è, sono quelli che vanno in giro con il loro totem, tutte donne magnifiche, tigri splendidi, non so se avete notato, che ci sono ultimamente. Pensate a tutte le pubblicità che accoppiano e assommano le macchine agli animali, macchine che diventano animali, animali che diventano macchine, macchine che ti portano a vedere gli animali. È un continuo. Anche da quel punto di vista, l'universo animale è un universo che per noi è costantemente fonte d'attrazione. Esattamente per questo, perché ci mette davanti una delle nostre grandi contraddizioni con le quali non siamo in grado di fare i conti se non così. E allora ti prendi un animale a casa. Se vuoi rientrare nella logica del tempo, ti prendi un animale originale, quindi non hai un semplice gatto qualunque, ma hai un pitone, oppure hai un lama, oppure hai quello che te pare, perché fin dei conti a te che te frega che quello starebbe meglio nella sua savana, tranquillo, senza nessuno gli rompesse le palle. Meglio che sta a casa tua, però comunque è uguale ed è una strategia di riaccostamento alla propria metà animale che la nostra cultura ha separato e ha revocato in modo quasi irrimediabile. 5 minuti di break. Domande? No, tutto regolare. Vabbè. Allora, detto questo, direi che abbiamo esaurito abbastanza la questione dell'apparato, diciamo, della strumentazione e delle letture simboliche e immaginali della questione. Però poi ovviamente le letture simboliche e immaginali ci accompagnano, perché, per esempio, uno dei temi estremamente interessanti di Maffesoli, che ci ha poi, come gli ha dato dal mio punto di vista un notevole vantaggio su gran parte della sociologia contemporanea, è quello di aver previsto effettivamente una serie di sviluppi culturali piuttosto significativi. credo di avervi detto che lui nell'88 scrive un libro che si chiama Il tempo delle tribù. E noi abbiamo Tim Tribù che ci accompagna da qualche anno ormai ed è diventato uno dei tormentoni, no? Le tribù sul web, le comunità, le tribù da tutte le parti del pianeta. Perché? Perché effettivamente l'idea di tribù maffesoliana è un'idea perfettamente inserita nel mondo e nella cultura contemporanea. Perché? Perché con la tribù Maffesolin mette in luce una cosa che in termini sociologici si chiama la saturazione del soggetto. Ovvero sia mette in luce il fatto che la modernità ha talmente battuto sul tema del soggetto, in particolare sul tema dell'individuo, come vedrete nel libro, da renderlo in qualche misura, da sfiancarlo, da renderlo ipertrofico, da renderlo addirittura pleonastico per certi versi. Perché? Perché questo accento sull'individuo, come abbiamo visto, è un accento... No che? Quale parola? Pleonastico. Non utile perché non descrittivo, qualcosa di troppo, come si dice. No? C'era Sergio Caputo che diceva rivedersi è pleonastico, che è un modo carino per dire a qualcuno che non vai a vederlo mai più, divertente, per molti versi. Allora, dicevamo che il fatto di assommare così tante richieste specifiche rende l'idea di individuo e per certi versi parti dell'idea di soggetto molto faticose. Molto faticose perché? Perché l'individuo abbiamo visto essere il correlativo dell'atomo. Atomo e individuo significano esattamente la stessa cosa. Individuo vuol dire non divisibile, esattamente come atomo vuol dire non divisibile. Individuo. Allora dice Nietzsche già parecchio tempo prima che noi di fatto siamo dividui, non individui, noi siamo ben dividui, tant'è che sulla scorta delle famose strutture schizomorfe possiamo anche capirlo meglio che siamo piuttosto dividui. Però il fatto che noi ci vengano richiesti una serie di comportamenti che invece contano sul fatto che noi siamo stabili, identici a noi stessi, immutabili, perennemente quelli, ci crea delle grosse difficoltà perché noi non siamo così. Anche qui l'individuo è una parte della retorica moderna che non trova corrispondenza in noi. Noi mutiamo costantemente. Quindi come facciamo a essere costantemente invece richiamati a delle fedeltà, a dei giuramenti, a delle coerenze di lungo periodo? Abbiamo parlato, se non erro, del problema dei rapporti per la vita, le scelte per la vita, le responsabilità per la vita, tutte queste cose che evitiamo come la peste. Perché? Perché ovviamente il pendolo è andato dall'altra parte, da un'inflazione di responsabilità che era il soggetto moderno, ci troviamo in un'inflazione di irresponsabilità che è il soggetto liquido, baumaniano, quello col quale facciamo i conti oggi. Ma non è solo questo. La tribù è anche il luogo nel quale sei in contatto stretto con gli altri. È il luogo dove si ripristina quello che è l'esperienza dell'estetica, l'esperienza della compresenza, l'esperienza del convivere. E secondo Maffesoli questo si riflette sulla tribù in che modi? Con una forma di scomparsa dell'io. Tu ti fondi nella tribù. Ci sei e non ci sei. Ora, sembra assurdo, ma, tanto per dirne una, le nuove teorie fisiche che parlano degli atomi, degli elettroni e di tutte le particelle di cui abbiamo discusso più volte dicono esattamente la stessa cosa, tant'è che nel libro trovate delle pagine sul problema della soggettività che io pubblicai qualche tempo prima col nome Il campo della soggettività. Perché? Perché nelle teorie fisiche correnti esiste un campo all'interno del quale esiste e non esiste un elettrone. Cioè, la struttura dell'atomo, come la conosciamo noi oggi, non è più quella con tutti i cerchietti che avrete probabilmente presenti, che è il famoso modello planetario di Bohr. Non è quella, non è più quella, perché noi sappiamo che gli elettroni compaiono e scompaiono. Scompaiono e compaiono con emissioni discrete di energia che si chiamano quanti, da cui la faccenda della meccanica quantica e tutto quello di cui avete sentito parlare. Però questo significa che in certi momenti ci sono e non ci sono. Cosa di più contraddittoriale di così? abbiamo fatto degli esperimenti per i quali, se tu crei una lastra con molti buchi, no? E spari un fotone su questa lastra, l'abbiamo fatto questo esperimento per vedere dove sarebbe passato il fotone. Bene, il fotone passa per tutti i buchi contemporaneamente, il che ci crea qualche difficoltà, evidentemente, no? Che tu dici, beh, un fotone, perché abbiamo delle apparecchiature che ci permettono di sparare un fotone, lo sappiamo, perlomeno ci dicono, un fotone passa per un buco, perché noi siamo fatti così, siamo meccanici. E invece la meccanica quantica non funziona così. Quel singolo fotone passa per tutti i buchi contemporaneamente e tu ti chiedi come cazzo ha fatto. E tu non lo so, ti dici, e quello è il divertente, perché ti cominci a render conto che ti si stanno sgretolando tutte le certezze in mano. Il soggetto ad oggi è molto simile pure al fotone, se vogliamo, ma anche all'elettrone, ovvero sia, a volte c'è e a volte non c'è. Tu sei in un rave, sei in un party, sei in un momento in cui hai probabilmente esagerato con delle sostanze, ecco, in quel momento tu non ci sei, però esisti all'interno di un campo che è la tribù, non sei solo, non sei abbandonato, esisti lì e stai condividendo con loro delle sensazioni, delle esperienze, dei momenti di vita di qualità che ti permettono di essere quello che sei e di essere con loro in modo diverso che con altri. Quindi dice Maffesoli, sulla base dello stare insieme, che è proprio l'espressione che utilizza, être ensemble, sulla base dello stare insieme tu puoi costruire una nuova etica, che lui chiama l'etica dell'estetica. Ora, l'etica dell'estetica perché? Perché estetica bisogna reinterpretarlo, bisogna riscattarlo. Noi per estetica intendiamo di solito quasi tutte cose pleonastiche, tanto per tornare a monte. Nel senso che sono degli accessori e dei dettagli che se ci sono bene e se non ci sono chi se ne frega. Ok? Cioè, una cosa serve a fare una cosa, poi che sia bella, sia brutta, è secondario, non è importante. L'essenziale è che lo faccia. È assolutamente falso, però diciamo questo. Invece l'estetica, dal punto di vista maffesoliano, è l'esperienza sensibile. L'estetica è ciò che deriva dai sensi, è ciò che tu vivi, ciò che senti, ciò che provi. Ok? Quindi l'etica dell'estetica cosa ci dice? Ci dice che noi siamo più orientati, siamo più motivati a curare qualcuno con il quale abbiamo condiviso delle esperienze di vita. Che queste esperienze di vita di fatto ci forniscono la base sulla quale è spiegabile un comportamento altruistico, è spiegabile una forma di sacrificio, è spiegabile tutto quello che noi facciamo e non sappiamo dire perché lo facciamo. Ok? Lo facciamo perché conviviamo, perché coesistiamo, perché dipendiamo dall'altro a una serie di livelli talmente profondi che non ne sappiamo dar conto, ma lo sentiamo. Quindi l'etica dell'estetica è un fondamento sensuale, nel senso di fondato sull'esperienza sensibile, dell'etica. Non è un'etica disincarnata, è un'etica che invece viceversa si incarna nel singolo individuo, nelle persone con cui eri, negli amici, nelle relazioni importanti, perché con loro esisti, con loro provi le cose, sono loro che ti confermano nel tuo esistere, nella famosa logica del riconoscimento di cui abbiamo parlato n.000 volte, e quindi quest'etica è più provata, è più realizzata, è più vera che non le giustificazioni strumentali, economiche, finanziarie che ci diamo noi, ovvero sia che tu lo fai per il tuo capitale sociale, per tutte queste fregnacce con le quali continuiamo a cercare di interpretare i nostri comportamenti. Questo rinvia a cosa, evidentemente? Rinvia a una duplice dimensione del sociale, no? Perché è ovvio che, di nuovo, non stiamo dicendo che non ci siano le motivazioni economiche. A volte ci sono, ma vi ricordo, Pareto, che era un economista, diceva che l'8% delle volte giustificano le azioni e il 92% no, quindi forse esageriamo un po' nel nostro usare l'economia come chiave interpretativa, però diciamo che c'è, ma c'è anche l'economia, non c'è solo l'economia, sono due cose un po' diverse. C'è anche l'economia, ma c'è anche un altro livello di appartenenza, un altro livello di soddisfazione, un altro livello di gratificazione esistenziale che è completamente emozionale, che rinvia ad un legame con l'altro, che non è esprimibile attraverso considerazioni razionalistiche e strumentali. Ed è il legame dell'appartenenza, quella che tutti stiamo invocando, la solidarietà, l'appartenenza, tutte queste parole. Il problema è che noi abbiamo lavorato da anni per abbattere, per distruggere tutte le fondamenta di questo tipo di sensazione. Le fondamenta di questo tipo di sensazione, ci dice Maffesoli, sono per esempio la condivisione, la coesistenza, lo stare insieme, quello che lui definisce anche con un altro bel termine, la prossemia, cioè lo stare accanto a qualcuno. Ok? Questo chiaramente rinvia ad un'altra cosa che abbiamo già visto, la comunicazione non verbale, tanto per dirne una, no? Perché la comunicazione non verbale è così importante nell'efficacia della comunicazione? Perché la comunicazione non verbale di fatto rende un messaggio comprensibile, ricordabile, appropriabile, molto meglio di una comunicazione monotona, aritmica, astratta. Perché? Perché noi siamo fatti di carne. Perché noi siamo fatti di emozioni, perché noi abbiamo dei processi cognitivi che sono molto più complessi della semplice razionalità. E quindi un momento di buon umore, una risata, un qualcosa che ti spiazza, ti fornisce un appiglio mnemonico che rimarrà lì per anni. Ci sono miriadi di vostri colleghi che ormai sono cresciuti, perché io insegno da un po', che ogni tanto mi scrivono, mi mandano cose, e la grandissima parte di loro si ricorda il letto di Proguste come se gli avessi raccontato ieri. Perché sono quelle cose che restano, sono quelle cose che catturano la tua attenzione e in qualche misura si sedimentano nel tuo bagaglio, il resto passa, no, le parole dette senza passione, le parole dette in modo meccanico, le parole che pian piano ti stordiscono più che tenerti attento, ecco, quelle non servono a niente. Quindi la comunicazione non verbale è un altro aspetto della prossemia, è il fatto che tu, stando accanto a qualcuno, insieme a qualcuno, esposto alla sua energia, cambi, cresci, capisci, fai cose, capite? Questo è il punto. E in questo c'è anche il contatto, perché della comunicazione non verbale fa parte per esempio l'aptica. L'aptica cos'è? È ciò che studia i contatti corporei. Perché? Perché un contatto corporeo è importante, lo sappiamo benissimo. Adesso gira molto questa cosa dei free hugs, gli abbracci gratis. Perché? Perché essere abbracciati è piacevole. Ci sono dei casi in cui è fondamentale. Non serve parlare, già ve l'ho detto, no? I gesti, spesso e volentieri, contano più delle parole. Perché i gesti rinviano a quel primordiale nel quale non parlavamo, ma ci abbracciavamo probabilmente. Quindi, se noi riportiamo l'accento e l'attenzione su queste dimensioni corporee, su queste dimensioni emotive, scopriamo una serie di connessioni nel gruppo sociale, nella società, fra gli amici, nelle famiglie, a livello erotico e relazionale, perché no? Che avevamo completamente perso di vista. E questo è il punto. Non ce lo possiamo più permettere, perché ne abbiamo un bisogno spasmodico ormai, visto che tutto questo è sempre meno presente, no? Perché il tweet, perché il beep, perché l'icona, tutto quello che volete, ma non è mai lo stesso di un'esperienza diretta. Tra l'altro sappiamo perfettamente che la comunicazione non verbale è una comunicazione difficilmente falsificabile, è falsificabile, ma te devono aver addestrato. In linea di massima, qualcuno che non è stato addestrato è molto più spontaneo con i suoi gesti, con i suoi occhi, con i suoi piedi, come abbiamo visto, che non qualcun altro, no? Perché noi lo sappiamo benissimo che le parole mentono, ma il corpo meno. Te ci devi mettere proprio ad hoc, perché il corpo menta, perché devi essere bravo, devi sapere cosa dovrebbe accadere e cosa invece devi fare perché non accade. Insomma, è un po' più complicato. La persona normale, se ha qualche problema, negli occhi glielo vedi, perché guarda altrove. No, il famoso discorso del no, guardami negli occhi, se uno ti parla e guarda di là, c'è qualcosa che non va. E tu lo sai perfettamente. Poi magari ti convinci che non è vero, perché non ti piace pensare che ci sia qualcosa che non va. Però lo hai sentito, lo hai registrato, ne sei consapevole, eccetera. Senti anche, no, le famose bad vibrations, come dicevano al contrario i Beach Boys con le good vibrations. Quindi lo sai perfettamente per molti versi. E quindi comunicazione non verbale, prossemia, stare insieme, etica dell'estetica, stanno a cosa significarci? Quel discorso che abbiamo cominciato ieri della ragione sensibile. Qualcosa che recuperi tutte le sfere concrete e incarnate della nostra esistenza, che sono la grandissima parte, perché noi viviamo 24 ore al giorno incarnati, non da un'altra parte. Poi magari ci passa di mente perché abbiamo il telefono, abbiamo il computer, abbiamo tutta una serie di cose. Però sempre lì stiamo. E se noi facciamo finta che questo non esista, non ci possiamo capire, perché noi siamo fatti in un altro modo, semplicemente. Quindi questo è un discorso che riporta in auge cosa? La qualità, cosa che abbiamo, come dire, abbiamo detto più volte, abbiamo espunto radicalmente dai nostri criteri, dai nostri paradigmi, dalle nostre procedure, dai nostri algoritmi, no? Tutte queste cose sempre più astratte, sempre più lontane da qualunque considerazione puntuale. La qualità è importante, la qualità dello spazio, la qualità del rapporto, la qualità corporea, tutte queste cose noi le dovremmo riuscire a reinserire e a riprendere in considerazione, perché fanno parte di noi. Non solo, ma probabilmente sono perfino più fondanti di gran parte di quello che ci siamo raccontati. Un'altra delle cose interessanti da sapere del mio libro è l'ultimo capitolo, che è quello sull'auriga. L'auriga è il mito platonico che forse conoscerete, il famoso tizio che guida una biga con due cavalli, uno bianco e uno nero, indovina un po' qual è quello stronzo, che lo fa cadere, eccetera, eccetera, eccetera. No? Quindi è una storia, è anche un tarocco molto importante, la Lama 7, quindi insomma, sono simboli molto, molto, molto efficaci, molto forti, e, nel quale parliamo un po' del politico, in qualche modo, cosa abbastanza utile visti questi giorni un po' sbandati in generale sulla questione. E, ma Fesolì cosa dice? In un testo che vi consiglio caldamente, se siete interessati di leggere, che si chiama La trasfigurazione del politico, nel quale descrive tutto quello che sta succedendo 9-10 anni fa, pure lì, altro notevole passo avanti. Dice che esiste il potere e la potenza. Il potere è la manifestazione dell'istituzione astratta, in qualche modo è il corrispettivo dello sguardo strapiombante, no? Il potere è lontano, ti si impone dall'alto, il potere è ciò che ti costringe, eccetera, 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 ma noi sappiamo benissimo che questo potere non è sufficiente per garantire un equilibrio sociale. Tutte le dittature che si sono basate soltanto sul potere sono fallite, perché il potere non basta. Il potere deve essere supportato, deve trovare le sue radici in qualcos'altro, come il simbolo rinvia ad altro. E questo qualcos'altro, ci dice Maffesoli, è la potenza sotterranea, è l'anima del gruppo, è il, come dire, il cuore pulsante di tutta quella dimensione non razionale di cui abbiamo parlato fino adesso. Per chiarirlo bene, ho usato Guareschi. Non so se qualcuno di voi ha presente Peppone e Don Camillo. Peppone e Don Camillo sono una delle fiabe migliori della nostra cultura, per molti versi, una raffigurazione geniale, ed è una raffigurazione assolutamente coerente con quello che dice Maffesoli, però alla perfezione. Se vi ricordate Fernandel, Gino Cervi, tutti gli altri che hanno messo in scena Peppone e Don Camillo al cinema, probabilmente lo potete visualizzare un po' meglio, ma qual è l'idea? È questo, questo comune della bassa Padana, dove convivono un sindaco comunista di quelli, no, così ma così, e un prete che è, come dire, perfettamente prete per molti versi, no? Che è Fernandel. E il rapporto fra questi due è un rapporto contraddittoriale al massimo, assolutamente contraddittoriale. Perché? Perché il sindaco comunista fa battezzare il figlio col nome del prete, tanto per dirne una, no? E un sindaco comunista tendenzialmente non farebbe battezzare qualcuno, però perché? Perché il sindaco comunista ha capito perfettamente che il prete è una parte centrale della potenza che fa in modo che il paesino sia quello che è un ingrediente irrinunciabile, come lui stesso, no? Però questo poi si complica, perché? Perché questo equilibrio di potenza che permette che il paesino tutto sommato vada avanti abbastanza bene, si inseriscono ogni tanto delle manifestazioni del potere. Lo stesso sindaco è, in quanto sindaco, nel ruolo di sindaco, una manifestazione del potere esterno. Tant'è che a un certo punto il sindaco si trova in piazza a manifestare contro il sindaco. Ed è bellissimo, perché a un certo punto ti fanno: oh, ma il sindaco sei tu? È uguale, vaffanculo sindaco! Perché? Perché in quel momento, come capita spesso d'altronde in quell'angolo della pianura padana, come dice Guareschi, quello che è in scena è la potenza sociale contro il potere. E c'è uno dei racconti che trovate nel testo che si chiama La maestra vecchia, che è un racconto di una bellezza rara, perché questa maestra è di fatto l'incarnazione della potenza del gruppo. È quella che tutti conoscono, è quella che ha fatto crescere tutte le generazioni, è quella che in qualche modo rappresenta la continuità del gruppo, no? È il totem per molti versi. E ora a questo certo punto sta maestra muore. Muore e chiede prima di morire, con i suoi modi un po' spicci, un po' bruschi, diciamo, un funerale a modo. Ora, il problema qual è? Che il funerale a modo, secondo la maestra, è un funerale con la bandiera della monarchia. Perché siamo subito dopo il referendum costituzionale di allora, quello in cui siamo diventati una repubblica, no? Quindi sono cambiate molte cose, ma la maestra, siccome è remota, pensa giusto appunto che lei vuole essere sul carro trainato dai cavalli con la guardia d'onore e la bandiera con lo stemma sabaudo, cosa che può creare qualche problema a livello politico evidentemente, soprattutto se quelli che sono al potere in quel momento sono... È il mio quello?
No, quello è il mio.
Quello è tuo. È il mio dove è andato a finire? No, per carità, ero curioso. Allora... Un attimo solo che lo troviamo. Allora, siamo proprio alla fine, pagina 220 per chi ha il libro. E dice, tra le altre cose, dà loro precise istruzioni per il funerale. Senza musica, perché non è una cosa seria. Senza carro, come nei tempi civili, con la cassa portata a spalle e sulla cassa voglio la bandiera. Sì, signora, rispose Peppone, la mia bandiera, con lo stemma sabaudo. Peppone il giorno dopo convoca il Consiglio Comunale, il luogo del potere, e chiede ai rappresentanti dei vari partiti se, data la delicata situazione politica, sia o meno il caso di acconsentire alle richieste della vecchia maestra. Tutti, con bei discorsi politici, si oppongono all'ostentazione di quell'emblema. Peppone accredita gravemente la volontà del Consiglio, poi prende la parola. In qualità di sindaco, vi ringrazio per la vostra collaborazione e come sindaco approvo il vostro parere di evitare la bandiera richiesta dalla defunta. Però, siccome in questo paese non comanda il sindaco ma comandano i comunisti, come capo dei comunisti vi dico che me ne infischio del vostro parere e domani la signora Cristina andrà al cimitero con la bandiera che vuole lei, perché io rispetto più lei morta che voi tutti vivi e se qualcuno ha qualcosa da obiettare lo faccio volare giù dalla finestra. Tanto per capire. Anche se la maestra era solita correggere con la matita rosso-blu i manifesti dei comunisti, perché non era comunista evidentemente, la sua statura simbolica nell'economia sentimentale delle tribù di Peppone e Don Camillo la pone a un livello immensamente superiore a tutti i sicofanti di partiti che vengono sempre dipinti da Guareschi come marionette vuote di ogni umanità. Ed è paradossalmente come capo dei comunisti che Peppone ne sancisce le ultime volontà di monarchica. Cosa importa uno stemma lontano al confronto dell'importanza simbolica ed emozionale che la figura della maestra ha rivestito e continua a rivestire? E questa è la fine del racconto, che è bellissimo. Dice così, il giorno dopo, la signora Cristina andò al cimitero nella bara portata a spalla da Peppone, dal Brusco, dal Bigio e dal Fulmine, che erano tutti comunisti evidentemente, e tutti e quattro avevano al collo i loro fazzoletti rossi come il fuoco, ma sulla bara c'era la bandiera della signora maestra. Ed è proprio l'et-et puro, no? Perché è esattamente questo il punto. Davanti a questi valori profondi, tutti gli altri che sono astratti e quindi disincarnati non contano. E quello è il punto. Noi tutti... Probabilmente questa è la meccanica per la quale operiamo quelle famose scelte dei valori quando vi ho detto del conflitto di ruoli, no? Che abbiamo un set di valori nostro e un set di valori condiviso. E quando c'è da fare delle scelte è questo set di valori che viene in atto. Sono quelli profondi, sono quelli che condividi anche senza rendertene conto, ma che ti si impongono. No, qui non c'era scelta, non poteva fare altro Peppone, perché rispettava molto più lei da morta che non tutti gli altri vivi, perché l'importanza di quella figura all'interno dell'economia, usando economia ovviamente nel senso buono, quindi di scienza della casa e non di quello che è diventato nel frattempo, nell'economia del gruppo quella donna meritava tutti i rispetti e tutti i tributi possibili, perché era di fatto quella che aveva reso il gruppo ciò che era. era quella che si era fatta carico della socializzazione, della trasmissione, dell'interiorizzazione, della condivisione. Okay? Quindi, di nuovo, attraverso questa lente che imposta Maffesoli tra ciò che è astratto e ciò che è concreto, corporeo, emozionale, noi riusciamo a leggere meglio quelli che sono quasi tutti gli avvenimenti della nostra società e della nostra cultura, perché noi siamo fatti così, quello è il punto. Da una parte ci sono le ragioni astratte, strumentali, le convenienze, i guadagni, quello che volete, perché ci sono, innegabili, però dall'altra ci sono una serie di contrappesi a questo discorso che fanno sì che spesso e volentieri il nostro comportamento ultimo non sia in accordo con quei valori astratti, ma sia invece in accordo con quelli più profondi, quelli che hanno anche un costo, quelli che implicano un sacrificio. Abbiamo visto quando parlavamo dei baristi di Narni, no? Il barista di Narni si comporta esattamente così, perché qual è il problema del barista di Narni? Che voi non siete parte della tribù. Non so se questa cosa è chiara. Voi siete estranei. Estranei paganti, però estranei. Quindi, cos'è che manifesta il barista nel momento in cui dice io preferisco meno gente, però che siano quelli che conosco? Esattamente questo. È un problema di potenza, è un problema di, come dire, autosufficienza del gruppo, è un problema di competenza e di perturbazione. Voi arrivate da posti ignoti del pianeta, venite da fuori, no? E quindi siete comunque una perturbazione, anche se portate i soldi, anche se lo incassa, anche se gli conviene, tutto questo non conta. Non so se la cosa è chiara. Non conta perché quello che conta è l'equilibrio, è la regola, è il tran tran, è la ripetizione, è il guscio, è la sezione finita, è il piacere, la protezione che deriva dall'avere quelle quattro persone al bar che conosci, con le quali puoi parlare, che sanno quello che dirai, che diranno, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi contro l'interpretazione economica vige un altro modo per intendere le cose. Ora, che questo sia ovviamente un ulteriore accesso, è chiaro, perché dovremmo lavorare su un bilanciamento dei due fattori. Ma siccome noi siamo una cultura che di per sé è sbilanciata, pretenderlo non è manco facile, perché chiaramente o eccedi da una parte o eccedi dall'altra, non riusciamo a trovare, siccome siamo quelli dell'out-out, o è uno o è un altro, ma in tutti e due i casi sbagli. Non so se questo è chiaro. Quello che a noi serve è che queste due cose convivano, perché noi siamo fatti così, per un certo verso, per una certa quantità di cervello, noi siamo quelli razionali, quelli astratti, quelli intenti a strumentalizzare qualunque cosa, ma per molte altre no. E quindi queste due dimensioni devono interloquire necessariamente, questo è il grande quibus della questione, è chiaro, sono 2000 anni che ci facciamo a schiaffi e non abbiamo risolto nulla, fondamentalmente, no? Forse stiamo peggio oggi che non qualche secolo fa, da questo punto di vista dell'equilibrio, però è evidente che questo è l'equilibrio al quale dobbiamo mirare. Et et, come vi ho detto, non significa semplicemente che bello tutto, perché non è così. E TET vuol dire che ci sono dimensioni in gioco che sono dimensioni problematiche, difficili, che vanno gestite, che vanno comprese, che possono portare risultati eccellenti e possono portare disastri, ma è normale. Non c'è nulla che è garantito aver successo. Non c'è nulla che sicuramente funzionerà in qualunque contesto. Dovremmo averlo imparato. Quindi quello che a noi serve invece è una sensibilità, una saggezza dell'incertezza completamente diversa da quella che ci viene proposta, no? Ed è una capacità anche sovversiva per molti versi, tant'è che Maffesoli, parlando di questi argomenti, tira in ballo un concetto che probabilmente conoscerete, che è quello di astuzia. L'astuzia del sociale qual è? Quella di sfruttare certe situazioni travisandole radicalmente, trasformandole in altro, andando in giro mascherati, che non a caso era una delle abilità principali di Cartesio, che non doveva essere una persona troppo bella, come si dice, e che quindi raccomandava caldamente di andare in giro travestiti e mascherati, perché se te piavano con certe idee al tempo potevi fare una finaccia. Oggi come oggi noi continuiamo, quindi che facciamo? Aderiamo in modo superficiale a certe richieste. Fa per esempio Maffesoli l'esempio della festa di partito. Tu vai a una festa di partito, l'idea generale qual è? Che essendo tu alla festa di partito tu sia un supporter del partito. Ma tu sei andato a mangiare soltanto le salsicce alla brace, perché costano meno. Quindi tu stai facendo il furbo in qualche modo. Tu fingi di far parte del set di coloro che voteranno, ma invece no, sei andato semplicemente a farti quattro chiacchiere con gli amici, a mangiare un buon piatto di salsiccia alla brace, berti una birra spendendo poco, no? Ecco, questo è il modo attraverso il quale noi costantemente ribaltiamo le cose. Dei comportamenti che ci verrebbero richiesti per certe ragioni, noi li adottiamo per altri. E rendiamo difficile capire cosa succede in ultima analisi, no? Quando avrete notato che ultimamente i sondaggi e tutte le varie stime precedenti di manifestazioni e cose toppano. Perché? Perché siamo furbissimi, perché siamo quelli che quando ti chiedono una cosa, a seconda di chi te la chiede, gli rispondi in un modo o nell'altro per levarti il pensiero, per non dover discutere, perché ti piace prenderlo per il culo. E quindi quello c'ha dei dati bellissimi, i nostri dati, quelli che amiamo, tutti i numeretti, le pizze, le torte, no? Tutta sta cosa, i pan brioche, e poi dopo sti dati però non ci sono, perché? Perché te vergogni. Che tu vuoi votare Trump, ma non lo vuoi dire che voti Trump. Dice tutti, ma come sarà sta cosa? Ecco, allora vi dico una cosa che voi non saprete, ma c'era una cosa che si chiamava democrazia cristiana. Once upon a time, ecco.
Ma in un certo qual senso,
certo. Sì, però per carità, quella lì in particolare era quella che vinceva tutte le elezioni. Oh, non c'era verso di trovare uno che la votasse. Mai. Mai. Tu parlavi con chiunque e tutti con degli sguardi schifati. Ah, sti porci democristiani, che schifo, di qua, di là, mai, piuttosto la morte. E il giorno dopo avevano vinto. E tu dici, come mai? Lo stanno, si nascondono. Sì, si nascondono. Ma perché? Perché si vergognavano. Ma gli conveniva. E quindi tu eri quello che non aveva votato e l'avevi detto, lo sapevano tutti, ed eri quello che restava lì come un poveraccio, perché dice, sì, siamo tutti d'accordo, vai, vai, avviati. Ecco. Quindi, quando ti chiedono se tu vuoi votare Trump, tu gli dici di no. A meno che tu non sia uno che invece se ne frega e dici di sì, ma è difficile. Quindi, i voti di Trump tu non li conti prima, li conti dopo. Dopo che nel segreto dell'urna qualcuno finalmente ha potuto dire sì a me, sti cazzo dei negri, di immigrati, di donne, mi hanno rotto tutte le palle, io sono un massimalista bianco, sono un suprematista bianco e voto Trump. Ma lo dici solo lì. Alla faccia della trasparenza. E vi faccio presente che gli americani da questo punto di vista sono ossessionati dalla verità, non so se avete notato. Sono talmente ridicoli che sono ossessionati dalla verità e quindi non hanno votato la Clinton perché mente, ma hanno votato uno che ha mentito nel 95,7% delle volte, 95% e 7 delle volte delle affermazioni che ha fatto, l'ha mentite tutte, ma l'hanno votato perché quella era una che mentiva. Siamo a dei livelli assolutamente folli, ma è anche lì una manifestazione del regime diurno. Il regime diurno è quello che vorrebbe che tu fossi totalmente trasparente, perché la trasparenza è una caratteristica della luce. La trasparenza permette il passaggio della luce. La trasparenza è quella che noi otteniamo con i famosi macchinari per l'imaging di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, no? Noi siamo trasparenti ai raggi delle macchine oggi come oggi, quindi possiamo mettere in evidenza ciò che non va. Il modo per curare è quello di essere il più possibile trasparenti, così che ciò che non va possa essere messo in luce, manco a dirlo, ed estirpato. Questo è il regime diurno, nella sua perfezione. Allora il regime diurno ti richiede di essere trasparente. Il problema dov'è? Che tu non puoi essere trasparente. Semplicemente. Perché ci sono certe cose che tu non dirai a nessuno, manco a te stesso. E che trasparenza vuoi ottenere, quindi? E come fai a pretendere dall'altro che lui invece te le dica le sue, perché tu invece ti sei tenuto i tuoi scheletri nell'armadio zitto zitto, ma dall'altro pretendi che ti racconti tutto, ti racconti cosa pensa quando guarda lei, quando guarda lui, quando vorrebbe ammazzare quello, eccetera. Ma quando mai? Quando mai? No. Anche lì è evidente che c'è una distorsione perenne nelle cose. La condivisione a tutti i costi, la mancanza di privacy, tutti questi tratti che abbiamo messo in luce, sono tutti tratti diurni. Perché il diurno cosa vuole? Vuole guardare tutto. Il panopticon non è che viene da un'altra parte. So se questo è chiaro, no? Il diurno vuole tutto visibile, tutto illuminato. Non vuole più il mistero, non vuole più la notte, non vuole più la confusione. Tutto chiaro, definito, limpido, lì, univoco. Ma noi non siamo fatti così. Quindi come facciamo a vivere in un clima diurno di questo genere senza dei costi? No, non possiamo assolutamente. E quindi escono tutta una serie di altre app che criptano l'incriptabile, con le quali dopo 5 minuti che hai mandato qualunque messaggio, quello esplode in una nube di fiamme e non c'è più. Perché cerchiamo ovviamente di metterci una pezza. Però vedete che l'ispirazione fondante è quella. Ciò che ci guida è una logica diurna schizofrenica. Perché è ovvio che tu poi a un certo punto diventi schizofrenico. No, se devi continuamente far finta di essere qualcun altro, dai e dai, no? Da qualche parte, e infatti cominciamo già nel 1700 con Dr. Jekyll e Mr. Hyde, non so se vi ricordate, e tutta la banda, la metà oscura di Stephen King, ce ne sono quanti ne volete, di, no? Tutta la torre oscura col personaggio schizofrenico, insomma ce ne sono a iosa di evidenze nella narrativa di questo fenomeno. E perché è così ovvio e così evidente? Perché siamo tutti così, in un modo o nell'altro, perché dobbiamo per forza vergognarci di tutto quello che non rientra nel paradigma, nelle aspettative del paradigma, che sono sbagliate. Quindi non solo noi ci vergogniamo per una cosa di cui non dovremmo vergognarci perché siamo fatti così, ma dobbiamo anche nasconderla e far finta che non ci sia. Ci riesci fino a un certo punto, poi esplodi, in un modo o nell'altro, no? Tant'è che i comportamenti pratici che adottiamo nella gran parte dei casi sono comportamenti di questo genere, comportamenti che ti fanno essere qualcun altro. C'è una canzone dei Bare Naked Ladies che si chiama Alcohol, che non a caso torna abbastanza spesso nelle mie riflessioni, perché ha un testo estremamente intelligente che dice: Alcohol, my favorite party accessory. Vuol dire il mio accessorio preferito per le feste. Perché? Perché fino a un certo punto mi piace essere me stesso, ma tante volte preferisco essere qualcun altro. Perché essere se stessi, con questi patti e con queste richieste, diventa impossibile. E quindi vuoi cambiare. E come cambi? Stupefacendoti in qualche modo, con droghe, con medicine, con alcolici, con latte cagliato di cui parlavamo ieri, quello che te pare, purché in qualche misura con la colla, no? Sappiamo, ci sono tutta una serie di strategie che servono giusto appunto ad ammortizzare questa situazione. Però il problema è che la radice della situazione sta nel paradigma. Quindi tu riesci in qualche modo a bilanciare, se possiamo chiamare bilanciare, lo stordimento del fine settimana regolare e tutte quelle cose che ne conseguono a livello di fegato, eccetera, eccetera, ci sono di neuroni, ci sono una serie di danni sui quali purtroppo non possiamo far finta di niente, ma stanno lì, te li dicono, ma tu te ne freghi perché il tuo problema non è quello. Il tuo problema è riuscire a sopravvivere come sei in un mondo che non vuole riconoscerti manco a cannonate per come sei. È chiaro che poi questo diventa ulteriormente problematico per quelli che sono fuori anche dagli altri schemi. Quindi, come vedete, il diverso si trova a scontare una serie di, come dire, handicap che non finiscono più, perché tu già non saresti quello che ci si aspetterebbe normalmente da te per i versi più profondi della questione. In più poi hai delle attività, dei gusti sessuali sbagliati, dei colori della pelle sbagliati, parli la lingua sbagliata. Sei un disastro, figlio mio, non se ne può più con te. Poi, no? Come facciamo? A un certo punto ti respingo. La cosa più normale che mi venga in mente, ovviamente. Quindi, come vedete, se cominciamo a fare un'analisi un minimo attenta di quello che succede alla luce dei regimi e alla luce delle richieste simboliche dei regimi, ci si squaderna davanti tutto quello che succede oggi. Diventa tutto molto più comprensibile, perché è lì, è ovvio. È ovvio se hai il sapere che ti permette di definirlo ovvio, ovviamente. Se tu sto sapere non ce l'hai, ti interroghi su com'è che la gente vota Trump, com'è che non hanno tirato un cesto d'uovo in faccia a Salvini, com'è, tante cose. Beh, sono ovvie, perché guarda caso tutti questi incarnano ognuno uno dei punti deboli del discorso. E allora c'è la terra patria da una parte, e quindi mi trovo i leghisti che vanno avanti con i trattori, le pecore, tutto l'arsenale dell'appartenenza al territorio più bieca, ma che comunque continua ad avere una sua forza, no? Perché la terra patria è uno dei grandi simboli. C'è poco da fare. Se quello tu fai finta che non c'è più perché sei diventato improvvisamente un cittadino del mondo cosmopolita e disincarnato, è qualcuno che ti viene a tirare la cosa e ti dice: io ho le galline, ho le uova e ho i porci e tu devi fare in modo che io continui ad averlo perché sono importanti, e lo trovi, perché è normale che sia così. Tutto questo è in un rapporto contraddittoriale, tant'è che Maffesoli genera costantemente nuove parole e nuove figure, come forse avrete notato quando siamo stati qui a cercare di tradurlo, che è difficile tradurlo uno che te crea le parole lì. Tu dici: ma che vorrà dire questa parola? Però ha creato un ossimoro che secondo me è molto interessante, che è quello del radicamento dinamico. Tu dici: esatto, quello. Nel senso che ti dice Maffesoli che tu puoi partire quando hai delle radici forti. Quindi il presupposto perché tu possa andartene è che tu sia radicato da qualche parte. Quindi hai quest'albero tipo ente che s'alza e va via. Per certi versi puoi immaginarlo abbastanza tranquillamente. È strano perché tu diresti, vabbè, viaggia meglio uno che non ha nessun tipo di aggancio, no? Come dice d'altronde la flessibilità economica, no strings attached. Tu vai, viaggi perché non c'è nulla che ti trattenga. No, perché quello non è viaggiare, quello è fluttuare, quello è essere trasportati e non avere nessun controllo. Il viaggio è quello che tu fai consapevole di ciò che stai facendo, consapevole del fatto che c'è un luogo dove tornare, che è quel luogo che ti dà la forza per poter andare a affrontare gli altri luoghi. Questo è il punto. E capire gli altri luoghi. Tu viaggi andando a casa degli altri. E non puoi pretendere a casa degli altri che loro facciano quello che dici tu, come dicono anche gli americani, no? Se vai a Roma devi fare come fanno i romani. Se tu vai in un posto X non puoi mangiare la tua pizza e il tuo hamburger, ti mangi quello che mangiano al posto X, perché sennò che hai capito del posto X? Se tu vai per resort, per McDonald's, per luoghi che sono non luoghi, come dice Marco Cè, no? Sono posti che in qualche misura a cosa servono? Servono a farti sentire sempre a casa dovunque, perché tu non vuoi uscire dalla tua zona di comfort neanche dei 5 passi, per cui vuoi un quarter pounder, lo vuoi mangiare qui, lo mangi a Bangkok, lo mangi a Reykjavik, lo mangi dappertutto, sempre quello. Allora tu ti chiedi perché sei andato a Reykjavik? Se devi mangiare il quarter pounder, te lo mangi sotto casa, risparmi. Dov'è il problema? Perché vai al mare alle Mauritius o a Cuba quando avresti lo stesso mare, forse meglio in Sardegna. Stattene a casa, non rompe le palle. Poi torni e mi dici, ah, quanto mangiano male. Ma perché ci sei andato? Non lo sapevi che mangiavano diverso, non te l'ha detto nessuno? Noi siamo andati in viaggio di nozze a Cuba nel 95 e a un certo punto siamo andati a fare una gita a Pinal del Rio, che è un posto splendido dove c'erano le fabbriche di sigari, posti meravigliosi. Siamo tornati indietro con un volo ad hoc e eravamo con una coppia di amici che abbiamo fatto un viaggio di nozze in quattro. E questo mi ha detto, quando è sceso, ha detto: oh, lo so che c'eravamo anche noi su st'aereo, ma se cascava non faceva un soldo di danno. Perché le cazzate che abbiamo sentito da quelli su st'aereo, voi non avete idea. Loro non avevano la più pallida idea di dove fossero. Noi eravamo partiti con una valigia piena di matite, di medicine. Siamo andati a distribuire le matite ai bambini, abbiamo portato le medicine negli ospedali, abbiamo visto gli ospedali con la scritta con le terapie di agopuntura, di fangoterapia, di tutto. Hanno fatto delle cose a Cuba pazzesche in quel periodo. Questi non sapevano nulla. Ma avete visto che roba, questi bambini in mezzo alla strada? Una cosa che proprio gridava vendetta davanti a Dio. Loro sono arrivati lì e potevano essere tranquillamente a Fregene. Allora sta a Fregene. Perché? Perché devi venire a farmi questa orribile manifestazione di eurocentrismo becero quando non hai la più pallida idea? Hai speso dei soldi, sei venuto qui, stai male perché stai mangiando cose che non sono quelle che volevi mangiare tu, perché a Cuba il quarter pounder non c'era e non c'erano manco tutte le altre cose. Quindi perché stai qui? Qual è il motivo? Perché? Perché il viaggio è un altro simbolo. È semplice, no? Perché il viaggio noi l'abbiamo costruito in modo tale che ci dia l'impressione comunque di fare qualcosa, di muoverci, di migliorare, di essere diversi, di crescere, perché il viaggio è il simbolo della nostra vita, no? E quindi alla fine tu sei convinto, pur essendo completamente decoccio, che viaggiando qualche cosa questo faccia. Può pure darsi, per carità, voglio dire. Però è ovvio che tu stai sacrificando anche lì ad un altro tipo di questione. Quello che ti spinge al viaggio è la fame di cultura soggettiva, paradossalmente, però è questo. Voi sapete perché il turista si chiama turista? Voi siete turisti, ogni tanto. Ah, quindi sarebbe opportuno. Il turista si chiama turista dal famoso Grand Tour. Che il Grand Tour cos'era? Era una cosa che si faceva nel 700, nelle grandi famiglie, coloro che avevano tanti soldi. E li mandavano, indovina un po' dove, in Italia per crescere. Incredibile, ma vero. Il Grand Tour si faceva in Italia perché l'Italia era il centro della cultura del pianeta. Ma poi dici perché te vorresti sparare? Lo so io perché me vorrei sparare. C'ho Salvini, figurati uno che viene a fare il Grand Tour qui. Però quello era. Tant'è che voi andate a vedere in qualunque museo del mondo e trovate le vedute di Villa d'Este, i tramonti a Capri e tutto quello che è il nostro arsenale simbolico noto. Perché? Perché tutti venivano qui. Perché era il viaggio che ti avrebbe fatto conoscere l'arte, la natura, il buon vivere, la cultura, qui, da noi. Ok? Perché? Perché era ovvio ed evidente che questo tipo di viaggio era un viaggio formativo. Un Bildungsroman, tutti i grandi romanzi di formazione che parlano dei viaggi, parlano di questo. E quindi noi abbiamo nel nostro immaginario l'idea che il viaggio faccia crescere. Ecco perché ci sono Airbnb, Booking.com, tutto quello che trovate. Viene da questo, viene da un'ansia, che però è un'ansia, tanto per cambiare, fraintesa. Nel senso che il viaggio non serve di farlo per forza fisicamente, lo puoi fare anche con l'immaginazione. Anzi, se non ci metti l'immaginazione, il viaggio non serve. Come dice Proust, per viaggiare devi cambiarti gli occhiali. Basta. Perché se tu non adotti niente di quello dove vai, se non riesci a concepire nessun tipo di variazione rispetto alla tua scansione quotidiana, alla tua routine, tu ti stai portando dietro il tuo mondo, anche se sei a Bangkok, anche se sei a Singapore, dovunque tu sia, sei sempre tu. Mentre potresti non essere tu già qui, senza andare in giro. Uno dei testi che cita Durand spesso e volentieri sono I viaggi dal divano di casa, che è un testo dell'Ottocento di uno che era un grandissimo immaginatore, come è stato Salgari d'altronde, no? Pensate, ha scritto del Bonpracem e tutte le grandissime cose perfettamente descritte, senza mai esserci, stava in biblioteca, non si è mai mosso da dove era. Però aveva una capacità di viaggiare che era quella vera. Quindi, come vedete, il dislivello tra la prassi e ciò che dà senso alla prassi, oggi come oggi, è marcatissimo. Noi facciamo cose senza capire assolutamente perché le facciamo, pretendendo da loro dei risultati che poi non vengono, perché, come vi ho detto, la cultura soggettiva è anche attività. Tu devi partecipare in qualche modo a questa cosa. Non puoi semplicemente essere quello che si fa portare dall'aereo, non puoi essere quello che si fa portare dalla guida, non puoi essere quello che non sa assolutamente dove sta andando, perché non serve. Torni e sei identico a prima, cioè un sacco di soldi in meno, ti senti giustificato nel dire che tutto il resto del mondo fa schifo perché invece a casa tua si mangia bene, eccetera, eccetera, eccetera. Stai peggio di quando eri partito. Ragazzi, domande? L'ultima opportunità della questione, dopodiché ne parliamo a gennaio. Ok, allora buone feste, divertitevi, mi raccomando, studiate.